Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mercoledì 29 luglio 2020. Buonasera da Marco Ferri e benvenuti all'appuntamento numero 19 con Spazio Talk. Sarà una puntata un po' diversa rispetto al solito perché finalmente si è tornati a correre perché all'orizzonte c'è il primo appuntamento World Tour. Si è già ripartiti in Spagna dove le prime due frazioni della Vuelta a Burgos hanno fornito spunti interessantissimi, ma anche la pessima notizia dell'incidente capitato al giovane olandese Gijs Lemmerijs, ventenne portacolori della Jumbo-Visma, le cui conseguenze della caduta avvenuta nel corso della prima tappa e che ha visto coinvolto anche il colombiano del team Ineos Sebastian Henao, ne mettono a serio rischio la possibilità di proseguire l'attività e di coronare il sogno del salto tra i professionisti. E a Burgos si sta già pedalando da ieri, in Italia si tornerà a fare sul serio sabato con un appuntamento attesissimo da tutti i grandi appassionati. Riparte il World Tour, riparte con le strade bianche, appuntamento inizialmente previsto il 7 marzo scorso e che darà in là al grande mese di appuntamenti in Italia. Ve l'abbiamo detto, insomma, ve l'abbiamo preannunciato, sarà una puntata un po' particolare, un po' speciale, perché oggi sentiremo soprattutto le impressioni dei corridori, le voci del gruppo in vista di questa ripartenza, anche se alcuni corridori italiani ovviamente hanno già ripreso il via a Burgos. Andiamo subito con un big allora, subito con Alberto Bettiol, il portacolori della IF Pro Cycling, che in vista dell'appuntamento di casa ci racconta quelle che sono le sue ambizioni e quello che è il suo stato d'animo per questa attesissima ripartenza.
Allora, per le strade bianche, stato d'animo buono, dai, positivo. Beh, io ho fatto il possibile per arrivare pronto, quindi sono fiducioso. Poi sai, con tutte le incognite del caso dovute comunque a un rientro dopo una lunga sosta, e insomma partiremo un po' tutti alla pari, però insomma io penso che i grandi campioni, i grandi favoriti saranno là davanti, e poi però sai, magari ci sono tanti fattori che potranno influenzare la gara, come il caldo e tutto questo gruppo molto affiatato, molto voglioso, molto grintoso, e quindi ecco, i valori forse potranno essere anche un po' anomali. E ambizioni? Beh, l'ambizione ovviamente di fare bene, di essere protagonista nel finale, ovviamente vincere ne vince uno solo, io comunque come obiettivo la squadra innanzitutto non mi pone nessun obiettivo, mi lascia molto tranquillo, ovviamente me li pongo io, anche perché mi sono preparato bene per fare bene, e quindi ecco, essere protagonista e poi ecco, essere anche curioso di vedere quanto sono lontano, ecco, dai primi posti, dai favoriti, e io sono fiducioso, ripeto, ho fatto le cose fatte bene come sempre, e quindi penso di potermi giocare anch'io le mie carte, e niente, questo è, quindi l'ambizione è quello di far bene, essere protagonista del finale.
Da un toscano di Svizzera a un altro, quindi da Alberto Bettiol a Diego Ulissi, portacolori della Huawei Team Emirates, ormai anch'esso di stanza in pianta stabile in terra elvetica e al via delle strade bianche sabato prossimo.
Ma sicuramente c'è insomma grande entusiasmo e felicità in questa ripartenza. È naturale che e sai, questi mesi trascorsi veramente duri non li può cancellare nessuno, e niente, sono stati mesi veramente particolari e inattesi, insomma nessuno si aspettava di vivere una situazione del genere, e nulla, sono comunque riuscito ad allenarmi bene. E in quest'ultimo periodo abbiamo fatto anche un ritiro in altura con una parte di squadra e niente, insomma, la speranza è quella di presentarsi già subito alle prime gare competitive. Ci aspetteranno subito gare difficili, particolari, come le strade bianche e, insomma, Giro di Lombardia e, per chi la correrà da Sanremo, e quindi insomma c'è sicuramente è un po', insomma, un'incognita un po' per tutti, per insomma quelle che saranno poi le condizioni fisiche. Senza dubbio, per quanto mi riguarda, insomma, cercherò di essere tra i protagonisti e, insomma, di levarmi delle soddisfazioni nell'arco di questi 3 mesi.
Chiudiamo il nostro trittico di protagonisti annunciati alle strade bianche con Andrea Vendrame della AC Desert, la Mondial.
Beh, lo stato d'animo penso che sia molto alto per il ritorno alle competizioni, per appunto ritrovare colleghi, amici all'interno del gruppo. E sicuramente noi corriamo 11 mesi all'anno circa e quindi la voglia di competizione è molto alta e niente, quindi c'è voglia di, appunto, di tornare in gruppo tutti assieme. E dal mio punto di vista sono un po' timoroso su questo ritorno perché ci sono molti ragazzi, colleghi che sono in scadenza di contratto, quindi dovranno farsi vedere, dovranno ottenere risultati, e questo secondo me porterà un nervosismo più alto all'interno del gruppo. Spero che non sia così, però appunto la vedo un po' una cosa che penalizza, perché ci potranno essere cadute, più nervosismo, sapete anche voi come si gestisce in gruppo, ecco. Per quanto riguarda le ambizioni, sono molto consapevole di aver fatto un buon lavoro in questo periodo per la ripresa delle corse. Come appuntamenti clou prediligo soprattutto la Sanremo e il Giro d'Italia. Speriamo che la condizione mi assista e che fili tutto liscio. Comunque siamo tutti contenti al ritorno dalle corse, questa è la cosa principale per tutti.
E rieccoci in studio, rullo di tamburi che non abbiamo, e benvenuto al direttore Leonardo Ubrich Delfino. Ciao Leonardo.
Ciao Marco, ciao, buonasera da te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, mi perdonerai, insomma, se per questa sera ti ho sostituito in partenza con... tu mi hai detto che non eri in grande condizione, mi sono permesso di mettere qualcuno che dice di stare già bene, quindi penso...
Sì,
che...
avevo bisogno di qualcuno che mi lanciava, io sono un po' stanco, ancora prima di partire sono stanco, non mi sono allenato così bene come loro, evidentemente.
E quindi io direi che, siccome sei poco allenato, ti faccio subito una domanda semplice. Strade bianche, chi vince?
Ah, così, bruciapelo, più che bruciapelo non si può. Ma guarda, i favoriti, quest'anno è ancora più difficile, nel senso, è sempre un gioco difficilissimo, quest'anno obiettivamente è il non plus ultra della difficoltà, ovviamente, perché non abbiamo veramente nessun punto di riferimento, non abbiamo niente per poter avere un riferimento a cui partire, mi sono troppo in difficoltà. Dai, comunque, obiettivamente credo che il nome più banale, probabilmente, ma è vero che in questo momento è uno dei più forti a tutto tondo e ha sempre dimostrato di sapersi far trovare pronto, è Mathieu van der Poel, invitato in pompa magna, e credo che vorrà farsi trovare pronto subito con una bella vittoria.
Ecco, io ovviamente non mi prendo la briga di controrisponderti, però ti dico... Ti anticipo che dopo faccio un nome per la Sanremo, dai, così stiamo pari.
Sarà tutto tuo quello, allora vai.
Sì, mi prendo su tutta la responsabilità del caso, però tanto dirà il classico outsider, quindi poi se perdo non è colpa mia. Allora, Diciamo subito quello che è certo: il percorso non cambia, questa forse è l'unica certezza di questa ripartenza. Per il resto non sappiamo né se si potrà andare sul percorso, anzi, questo poi me lo direi tu, e né tante altre cose. Quindi, che cosa dobbiamo dire ai nostri spettatori?
Vabbè, diciamo che finalmente si torna a correre in Italia. Questo diciamolo che veramente non vedevamo l'ora, non vedevamo l'ora noi, non vedevamo l'ora in quanto appassionati, in quanto lavoratori del settore, non vedevamo l'ora i corridori. In questo periodo, insomma, ne stiamo sentendo tantissimi. Ne avete già iniziato a sentire qualcuno, ne sentirete ancora qualcuno in questa puntata. Veramente c'è grande voglia. Quindi finalmente si torna a correre sulle strade. In teoria ci si può stare, bisogna stare distanziati, il famoso metro e mezzo, bisogna indossare, insomma, anche se si sta all'aria aperta, probabilmente nelle zone di partenza e arrivo bisognerà stare attenti alle mascherine, anche se ci sono alcuni punti che devono essere ancora completamente definiti e completamente chiariti, però probabilmente, insomma, nelle zone di arrivo e di partenza, dove si sta inevitabilmente, insomma, lo sappiamo, si sta ammucchiati per vedere il più possibile lo spettacolo, inevitabilmente non si potrà fare come sempre, bisognerà stare o comunque un po' distanziati. Per quanto riguarda il percorso, è difficile, nel senso che RCS Sport non ha la possibilità di gestire ogni singolo metro, che poi questo ha creato anche problemi su altre corse, ne parleremo, però è inevitabile che, insomma, bisognerà stare attenti, molto, molto, molto attenti anche sulle strade.
Senti, ho parlato all'inizio puntata di spunti interessanti che sono arrivati da Burgos, ovviamente anche della brutta notizia dell'incidente che c'è stato nella tappa di apertura. Questa mattina però è arrivata un'altra notizia che ci fa tornare subito indietro, no? Nelle scorse puntate, al famoso topic dell'incertezza, ovvero questa mattina tre corridori della UAE Team Emirates, Molano, Munoz e Ardila, non sono stati fatti partire. Che cosa vi sta a significare questo, Leonardo?
Questo è un po' l'incubo che tutti temevamo. Adesso uno la prende più o meno ridendo, ma il problema è che è quello che tutti temevamo, ovvero che basta, tra virgolette, basta, perché insomma è molto virgolettato, però basta aver avuto un contatto in precedenza con una persona che poi è risultata positiva o che comunque è sospetta, che tu ti debba fermare a tua volta, come è successo nel caso addirittura, perché comunque sono questi tre oggi, ma ci sono stati anche i due ieri della Israel, quindi siamo già a cinque corridori fermati per questioni legate al Covid-19. Se tu hai avuto contatti direttamente, ovviamente vieni fermato, ma evidentemente vieni fermato anche se hai avuto contatti con una persona che ha avuto contatti, il che crea, insomma, qualche timore, perché è evidente che in realtà, se si seguisse questa scia, tutto il gruppo oggi dovrebbe fermarsi, perché ieri i tre corridori della UE erano in gruppo e hanno avuto inevitabilmente contatti con tutto il gruppo. Quindi è una situazione molto complessa. Non stupisce che ci sia tensione proprio lì a Burgos. Noi abbiamo parlato questa mattina con Joseph Martin, il team manager della UAE, che ci spiegava, insomma, la situazione. Loro hanno seguito i protocolli quando hanno saputo dalle dichiarazioni che i loro tre corridori erano entrati in contatto con questa persona, che in realtà era risultata positiva successivamente, però ovviamente loro l'avevano già incontrata, e hanno fermato questi tre corridori. Però ovviamente questi tre corridori sono entrati in contatto con qualcuno di loro, con il resto del gruppo. Quindi è complicato. Loro hanno fermato tutto, però c'è per esempio la Movistar ieri che protestava con la Israel dicendo: dovete fermarvi tutta la squadra, non si possono fermare solo due corridori e quei membri dello staff che sono entrati in diretto contatto. È una questione molto difficile e credo che Mazzini, da questo punto di vista, ha ragione. Queste prime corse purtroppo serviranno per fare esperienza. Bisognerà capire come la famosa bolla reagisce a queste situazioni di emergenza.
Non si può fermare neanche Remco Evenepoel, no? Mi sembra resistente anche al coronavirus e a tutto quello che è stato, sono stati gli handicap di questo mese. Noi nelle settimane scorse parlavamo di Belgi, come dicevamo, Belgi e altre nazioni che non hanno avuto i lockdown come con corridori favoriti, anche se poi in realtà questa prima settimana stanno dominando gli austriaci, Leonardo.
Sì, beh, anche loro hanno avuto subito modo di partire bene. Al CBU Cycling non avevano una concorrenza esorbitante, diciamo così, quindi era prevedibile che Labore avrebbe vinto. Hanno un po', tra virgolette, esagerato, nel senso che hanno dimostrato una superiorità netta rispetto ai rivali. Ha sorpreso molto bene Grosschartner, insomma, Labore è partita molto bene, sono riusciti ad allenarsi bene. In Austria hanno avuto la possibilità di allenarsi, effettivamente tutta la squadra si è spesso allenata in Austria e stanno dando subito questi risultati.
Mi piace il modo in cui hai edulcorato il concetto della scarsa concorrenza del Sibiu, veramente. Sei riuscito a dissimulare molto bene quello che era il parterre de rois del Sibiu. E senti, invece, incertezza che abbiamo fatto i conti anche nei giorni scorsi per quanto riguarda la Milano-Sanremo. Cambia il percorso, cambia il numero di squadre, cambia il numero di componenti per squadra. Che cosa esce fuori?
ne esce fuori una corsa stravolta. Obiettivamente ne esce fuori una corsa stravolta. Se non fosse per come è andata, se non fosse per la storia di questa corsa, sarebbero, secondo me, dal mio punto di vista, tutte cose positive. Avere un corridore in meno per squadra in realtà è abbastanza positivo, perché comunque la Sanremo è una corsa che in qualche modo si riesce troppo spesso a tenere chiusa, vuol dire che ogni squadra avrà un regalo in meno da poter utilizzare. Oltretutto il percorso viene fuori indurito, perché obiettivamente viene fuori indurito, ci sono le difficoltà un po' più vicine all'arrivo, certo non sono gli 8 km in più a fare la differenza, però ci sono delle difficoltà aggiuntive, viene fuori un percorso, è quasi un'eresia dire più interessante, perché è ovvio che insomma siamo tutti abituati e legati in qualche modo a questa dinamica, a questo fluire della Milano-Sanremo, che è poi una sorta di tradizione, conosciamo tutti come si muove la corsa, tranne quando insomma ci sono stati alcuni episodi o alcune eccezioni, ma sostanzialmente sappiamo tutti qual è lo scenario tradizionale della corsa. Con questo nuovo percorso potrebbe anche esserci qualche sorpresa, anche il fatto di avere comunque un corridore in meno per squadra, avere due squadre in più, due squadre sulla carta aggressive, perché sono due wild card, quindi probabilmente entrambe le squadre andranno a mettere qualcuno in fuga, quindi potenzialmente può anche essere più grande la fuga all'inizio, perché sono più numerose le squadre interessate alla fuga, potrebbe creare qualche interesse in più. Io la vedo come positiva. È vero, anche lì ci sono state delle proteste, anche comprensibili, perché effettivamente siamo molto vicini alla partenza e le squadre che hanno bisogno di organizzarsi all'improvviso si trovano comunque ad offrire una possibilità in meno a un proprio corridore. Questo è comprensibilmente per loro un problema.
Sì, diventa una corsa difficilissima da pronosticare, ma difficile anche per chi la correrà da controllare, perché, allora, ripetiamo, sei corridori per squadra, vengono aggiunte Androni e Bardiani rispetto a quello che era il roster iniziale, 299 chilometri pedalati in gara, 307 totali se comprendiamo anche il trasferimento, che noi ovviamente, no, da addetti ai lavori tendiamo a discutere, poi quando ne parli però con i corridori, Leonardo, ti dicono sì, però noi l'abbiamo fatti quegli altri 8 km, quindi noi poi sul computer non abbiamo fatti 307 con quel caldo, una delle primissime corse stagionali. Io credo che sarà molto molto complicato prevedere come possa finire, ecco perché volevo fare un nome, forse me lo tengo per me, che dici?
Beh, ormai sei sbilanciato, lo devi fare, Marco.
Vabbè, io ho pensato, ecco, diciamo in uno scenario tradizionale, quindi in cui alcuni, almeno alcuni velocisti arrivano a giocarsela, io se fossi un velocista tra quelli che arrivano a giocarsela, guarderei molto bene da vicino Niccolò Bonifazio, e lo dico oggi.
Beh, sicuramente è uno che la corsa, addio, adesso la conosce un po' meno, diciamola così, però sicuramente è uno che conosce, anche perché il finale poi lo conosce bene ed è fondamentale, lo ha dimostrato con quell'attacco l'anno scorso, insomma.
Sì, penso gli abbia insegnato tanto, penso abbia lavorato tantissimo in questo periodo, almeno a giudicare, insomma, da quelli che sono.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Oh, in realtà poi i suoi feedback, quello che ci sta raccontando lui, e credo che sia già tanto avanti di condizione, quindi quello per Bonifazio è l'obiettivo di una carriera più che di una stagione.
Sì, certo, ma per uno come lui correre in casa così, vincere una corsa del genere, non solo una corsa di casa, ma una grandissima corsa di casa, sarebbe ovviamente, insomma, veramente il coronamento di qualcosa, di un sogno di un ragazzino e anche di un professionista ormai.
Sì, io chiaramente il nome lo spendo oggi, ma autorizzo anche il diretto interessato a compiere qualsiasi rito scaramantico. Noi, a proposito di Milano-Sanremo, tra i tanti interventi che ospiteremo quest'oggi, abbiamo anche quello di Sascha Modolo. A proposito di incertezza, ecco, noi Sascha Modolo lo abbiamo sentito nella tarda mattinata di ieri, quindi poco prima che venissero ufficializzate tutte le notizie riguardanti la classicissima, ed ecco quello che ci aveva detto e anche quelle che sono le sue emozioni, i suoi stati d'animo in vista di questa ripartenza.
Allora, in quale stato d'animo? È un po'
è un po' in contrasto, nel senso, sono contento perché alla fine dopo, cioè, è da mesi un po' che stiamo facendo abbastanza sacrifici tra anche ritiri e trasferte varie per preparare al meglio il finale stagione e quindi c'è tanta voglia di ricominciare. Da un altro lato, vedo che ci sono ancora tanti problemi perché tipo io dovevo iniziare in Bulgaria e la squadra ha rinunciato per sempre a questo problema del Covid. E quindi hai sempre quella sensazione che si inizia, ma non è ancora ora, e quindi boh, è proprio veramente una sensazione stranissima. Quest'anno è proprio una stagione, vabbè, è così in tutto il mondo. Vabbè, quindi si farà quello che riusciamo a fare, perché adesso vedo che ci sono anche problemi per la Sanremo, che i comuni non vogliono dare l'ok, quindi mamma mia. Però la voglia è tanta e si spera di ricominciare al più presto. Anche perché ormai allenarci tra rulli e preparazione poi iniziata su strada è da un po' che ci alleniamo. E, insomma, siamo qui, corriamo per gareggiare, non per allenarci. E le ambizioni sono quelle che erano a inizio stagione, cioè quelle di ritornare a vincere, ritornare ad alzare le mani e di fare delle belle prestazioni quando sarà ora di essere al servizio della squadra, quindi di essere sempre pronto e insomma di fare quello per cui mi hanno chiamato in Alpe Cin Fenix.
Allora, abbiamo ascoltato le parole del velocista veneto dell'Alpe Cin Fenix, abbiamo detto delle strade bianche della Vuelta a Burgos, ma sabato si parte anche in Francia con la Roue d'Occitanie, interessante corsa a tappe che vedrà diversi corridori italiani al via. Noi del gruppo italiano abbiamo ascoltato altri tre corridori, partiamo subito con i contributi di Sonny Colbrelli della Bahrain McLaren e di Fausto Masnada, scalatore del CCC Team.
Ma innanzitutto parto motivato, con la voglia di riprendere dopo tanti mesi di stop e diciamo mi sono preparato al meglio, ritiri in altura e allenamenti specifici e sono proprio curioso di testarmi più che altro. Già dal 1º agosto sarò in Occitania in Francia. E vedrò subito come mi sono preparato. La mia forma fisica penso che sia molto, molto buona. Ho fatto tutto quello che dovevo e basta solo attaccare il numero alla schiena e ripartire. Penso come ogni corridore non vede l'ora.
Sì, finalmente sabato ripartirò alla Roue d'Occitanie, una corsa di 4 giorni, 4 tappe, di cui una molto dura. E lo stato d'animo è sicuramente di emozione, no? Non forse perché è la prima corsa che andrò a affrontare nella mia carriera, ma perché comunque sono passati bene 4 mesi e mezzo, 5 mesi dall'ultima gara che ho disputato, per cui ripartire, attaccare il numero è sempre emozionante, ma soprattutto si vive un po' di tensione come ogni anno quando riprendono la stagione agonistica. Lo stato d'animo però è comunque positivo, sono certo di aver lavorato bene in questo periodo, sia nel lockdown che nell'ultimo mese di rifinitura in altura, per cui non ci resta che iniziare a correre per capire veramente il mio stato di condizione confrontandomi con gli avversari. Per quanto riguarda le ambizioni, spero di riuscire a ottenere dei buoni risultati, soprattutto nelle corse a tappe, e di mantenere il trend dello scorso anno, quindi l'obiettivo massimo sarebbe quello di vincere una tappa in un grande giro, e appunto spero di raggiungerlo, ma comunque sia di dimostrare che sono protagonista e che sono costante durante tutto l'arco della stagione.
Abbiamo ascoltato le parole di Sonny Colbrelli e di Fausto Masnada, andiamo allora con l'ultimo contributo audio di giornata, sempre con vista sulla Rudo Sidani. Sentiamo allora cosa ci ha detto Andrea Pasqualon, sprinter della Circus Wanty-Gobert, che avevamo lasciato nel marzo scorso con il terzo posto sul traguardo di La Châtre nella terza tappa della Parigi-Nizza, e che proprio oltre Alpe riparte per questo rush finale di stagione.
E soprattutto felicissimo perché mancano davvero pochi giorni a questo rientro stagionale, rientro alle corse. Finalmente, dopo tanti mesi ad aspettare, insomma, è arrivato il momento anche di metterci tutti quanti alla prova, noi corridori. Abbiamo passato praticamente un secondo inverno, una seconda preparazione durante il lockdown. Anch'io ho fatto un periodo di 25 giorni di preparazione in altura ad Andorra e poi un 10 giorni con il mio team Circus Wanty-Gobert in Belgio, nelle Ardenne, per rifinire la preparazione. Ho proprio finito questo training camp qualche giorno fa, adesso sono rientrato in Spagna, a Girona, dove mi trovo in questo momento, e sabato daremo il via, insomma, alla prima gara stagionale, la Route du Citani, che sarà dal 1 di agosto fino al 4 agosto, per poi volare in Italia per la prima classica, diciamo, monumento, appunto, alla Milano-Sanremo. Ambizioni sicuramente di essere al via della Sanremo, ma soprattutto di riuscire a centrare un risultato su una grande corsa. Sono anni che arrivo vicino, perché nel senso che comunque ho sempre fatto dei buoni piazzamenti. Anche in questo inizio del 2020, insomma, ho portato a casa alcuni piazzamenti importanti, anche la Parigi-Nizza, per cui diciamo che andrò alla Sanremo e alle altre classiche italiane, insomma, con un'ambizione di poter essere protagonista nelle fasi decisive della corsa e soprattutto appunto in finale. Mi aspetto molto, insomma, da questo finale di stagione, perché dobbiamo chiamarlo finale di stagione perché siamo già praticamente ad agosto, quando gli anni scorsi, insomma, iniziava l'ultima parte di stagione. Adesso praticamente quest'anno è un po' tutto in subbuglio, nel senso che dobbiamo vederla come un finale di stagione. Ci aspettano 3 mesi davvero impegnativi. Io ho scelto di non correre strade bianche, ma di fare una corsa a tappe prima della Sanremo, in modo da poter avere qualche chilometro in più sulle gambe per appunto essere pronto il giorno 8 agosto alla Milano-Sanremo. Dopodiché farò Delfinato, un'altra corsa a tappe per riuscire, insomma, ad arrivare al campionato italiano, che tra l'altro si corre a Bassano del Grappa, quindi nelle mie zone di origine, dove appunto sono nato, e quindi è un altro appuntamento che ci tengo molto per questo 2020. Speriamo di riuscire a raccogliere qualche grande soddisfazione e poi appunto di riuscire insomma, a trovare e soprattutto a firmare un contratto buono per gli anni che vengono, dato che sono in scadenza in questo 2020.
E allora, eccoci qua, questo era l'ultimo intervento di giornata, puntata maratona, Leonardo. Io però ne approfitto, mi ricollego a quello che ci ha detto adesso Andrea Pasqualon e lo collego a quello che ha detto prima Andrea Vendrame. Quindi, stagione atipica ai massimi livelli. Si parte il 1° agosto proprio in concomitanza, almeno parte il World Tour il 1° agosto in concomitanza con la riapertura del ciclomercato. Pasqualon ci dice, devo andare forte perché ho bisogno di un contratto. Vendrame ci dice, ho paura di quanto andranno forte gli altri perché tra sottointeso io il contratto ce l'ho e gli altri correranno forte.
È chiaro che ci fanno ben capire qual è l'umore in gruppo, nel senso che è chiaro che c'è l'entusiasmo per la ripartenza, ma c'è anche la necessità di trovare un contratto. È as simple as that, direbbero gli inglesi, cioè è veramente semplicissimo come concetto. E purtroppo è così. C'è questo aspetto, ovviamente, che va, per noi è uno sport, per noi è divertimento, però è anche lavoro, obiettivamente, quindi bisogna vederla anche in questo senso. Questo fa sì che ci sarà ancora più entusiasmo all'inizio, perché molte squadre avevano detto fin dall'inizio: io adesso non posso ragionare a chi offrire un rinnovo, a chi offrire un aumento, a chi offrire qualcosa, perché non si corre. Adesso che si corre, si avranno tutti subito le prime risposte e obiettivamente tutti vogliono partire forte. Il vantaggio è che con il fatto che c'è il Tour de France poco dopo, obiettivamente c'è necessità di partire abbastanza veloce per molti.
Sì, però abbiamo detto nelle ultime puntate, nella precedente, nelle ultime due puntate, è successo ovviamente pochissimo a livello di mercato, anche se poi c'è stato un botto fortissimo, però lo spostamento di Chris Froome da Israel, per il resto tantissimi rinnovi e fisiologicamente zero operazioni in entrata-uscita.
Sì, operazioni che vabbè, per il momento sono tra virgolette proibite, nel senso che il regolamento vieta
Esatto.
di effettuarle. Poi tutti sappiamo che ci sono contatti, ne abbiamo parlato ampiamente anche sul sito, di tanti contatti, di tante trattative che si stanno sviluppando in questo periodo. Quello che appare abbastanza evidente è che molti comunque vanno sul conservativismo, nel senso che cercano sostanzialmente di mantenere il loro attuale organico. In particolare sono state molto le francesi, l'avevamo già detto, a ricostruirsi sostanzialmente una buona base di partenza, anche se ad esempio la Jerusalem Mondial sembra che stia piazzando due colpi molto interessanti, perché si parla di Greg Van Avermaet e si parla di Bob Jungels. Obiettivamente, se entrambi dovessero arrivare, sarebbe un bello passo in avanti per la formazione francese, che comunque ha già Naesen, però perderà, per esempio, quasi sicuramente ormai perderà Bardet e quasi certamente anche la Tour. Quindi la Jerusalem Mondial ha avuto da un lato molta conservazione, dall'altro però ci sono dei nuovi movimenti. E per il resto sono molti rinnovi. Oggi, ad esempio, abbiamo avuto un rinnovo quadriennale da parte della Bora Hansgrohe, una delle formazioni più attive, lo dicevamo prima, che ha rinnovato per 4 anni Maximilian Schachmann, quindi comunque confermando la sua voglia di mantenersi, insomma, a livello nazionale molto forte, quindi comunque riprendendo il proprio campione tedesco. Anche qui tanta continuità, non solo per Schachmann, che comunque è arrivato da poco, ma anche per aver rinnovato un corridore italiano come Cesare Benedetti, che è uno dei pochissimi che è in squadra dal 2010, ovvero quando la squadra nacque, addirittura a livello continental, quindi ha fatto veramente tutta la trafila con la squadra.
Se tu fossi un manager, se tu avessi un portafoglio ampio in questo momento, aspetteresti almeno un mese per vedere quindi quelle che sono anche le prime prestazioni, no? Anche dei corridori che si conoscono bene o di quelli soprattutto che si conoscono un po' meno, oppure ti muoveresti sulla scorta delle prime prestazioni? Ovviamente, fatto salvo, no? Le classiche regole del mercato, chi fa la domanda, chi fa l'offerta e quando bisogna muoversi se c'è concorrenza.
Allora, credo che ci sono due tipi di possibilità in questo senso. Se io fossi un manager spregiudicato che ha bisogno soprattutto di non spendere troppo, aspetterei. Aspetterei perché sicuramente resteranno in tanti, cioè c'è il rischio che alcuni restino fuori o che comunque non riescano ad avere il contratto che normalmente avrebbero avuto e quindi saranno purtroppo per loro necessario abbassare le proprie, non dico pretese, ma insomma le proprie richieste. E quindi probabilmente anche aspettando sarà possibile fare degli ottimi affari. Dall'altro lato, se avessi disponibilità, proverei da subito ad andare su qualche corridore perché probabilmente riesci, con il timore che questo possa succedere, riesci eventualmente a fare dei buoni affari comunque. Non a quel livello, però riesci subito a convincere un buon corridore. Dall'altro lato, parti anche mentalmente e psicologicamente con un rapporto migliore con il corridore.
Allora Leonardo, direi che non ci resta che dare appuntamento a mercoledì prossimo, quando anche i manager avranno qualche indicazione in più per chi si sarà corso in Italia, in Francia, in Spagna. Si comincerà a correre in Polonia proprio mercoledì prossimo e nel bel paese da noi c'è un interessante Milano-Torino.
Sì, è chiaro, quest'anno la Milano-Torino è un po' diversa rispetto a come siamo abituati negli ultimi anni, ma come l'avevamo già commentato, insomma, è giusto così. Comunque avremo qualche indicazione in più, sicuramente ci sarà stata la Strade Bianche, che è l'indicazione più interessante probabilmente di questo inizio, insieme alla Vuelta a Burgos per adesso, anche se anche la Côte d'Occitanie in Francia ha un bel parterre, ci sono molti corridori che poi andranno al Tour. Quindi è interessante vedere che ci si cominciano a muovere un po' tutte le pedine del gruppo. Coloro che andranno al Tour, coloro che verranno al Giro, quindi come dicevi tu, si comincia a vedere qualche indicazione su cui i team manager potranno cominciare a lavorare.
Eh sì, sicuramente indicazioni importanti e risultati che attendiamo un po' tutti e che ovviamente potete leggere da oggi fino a mercoledì prossimo, quando saremo di nuovo insieme sulle colonne di spaziociclismo.it. Io ti ringrazio Leonardo, ringrazio i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su spaziociclismo.it con la 20ª puntata di Spazio Talk.
Grazie a te Marco, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato questa sera. Buona serata a tutti.